Buonasera e benvenuti, vogliamo insieme vivere questa 50-55 minuti insieme, partendo da una frase di Einstein che dice così. Einstein dice: che cos'è l'apprendimento? Cioè, cosa vuol dire apprendere? Dà una definizione interessante. Apprendere è esperienza. Tutto il resto è informazione. Interessante. Apprendere è fare un'esperienza. Tutto il resto sono informazioni che arrivano e alla fine ci lasciano più informati, cioè con dati, con un maggior numero di dati in testa, ma non è successo niente. Ovviamente, voi sapete, gli slogan sono sempre esagerati, ma dicono una cosa interessante, cioè per apprendere davvero occorre fare un'esperienza della cosa, non solo saperla, farne un'esperienza. E allora questa sera vorremmo fare questo. Questa non è una scuola d'arte, io non sono assolutamente competente per fare il professore d'arte, sono semplicemente un amante dell'arte, e l'intento mio sarebbe quello di fare questa sera un'esperienza. In particolare un'esperienza estetica, è chiaro, siamo qui a fare un'esperienza estetica. Ecco cos'è, faccio solo questa piccola premessa un po' teorica e poi incominciamo. Che cos'è? Ci sono dei posti? Prego, prego. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco, che cos'è un'esperienza estetica? Un'esperienza estetica, ad esempio, un tramonto. Quando uno vede un bellissimo tramonto verso il Monviso, rosso, poi rosa, arancione, si ferma e se c'è qualcuno vicino dice: ehi, guarda che roba! È quasi matematico, ti fermi, guardi, anzi se c'è qualcuno e dici: guarda che roba! Cioè c'è qualcosa di concreto, il sole che cala, banale, dietro una montagna, qualcosa di concreto che però ti prende e ti porta fuori, nel senso che quando davvero sei preso bene da una cosa, tipo un bel tramonto in riva al mare, è raro che dici: oh scusa, sono un po' spettinato. Ma nessuno farebbe una cosa, dici: ma cosa? Non sono stona, non ci sta. No, tu non pensi più a te. Cioè, quando sei proprio preso bene, tu non esisti più, quasi. Cioè, o meglio, non stai più pensando. Perché sei l'esperienza estetica è qualcosa che ti tocca, e ti tira fuori, ti mette dentro a qualcosa di più grande. No? E che è la bellezza. Noi usiamo concetti astratti, però che è questa roba che noi chiamiamo bellezza, quindi sia un tramonto, sia un fiore, sia un abbraccio, è qualcosa di concreto che ti tocca e ti mette in qualcosa di più grande, che chiamiamo bellezza, e ti riempie, nel senso non ti riempie la pancia, ma ti riempie, noi diciamo: mi sono riempito gli occhi, è bella questa espressione, appunto, ti riempie e fa sì che quando te ne vai, quella roba è dentro di te, almeno per un po', ma certo come esperienza è dentro di te per sempre, cioè quella cosa lì permette di stare al mondo in modo un po' diverso. Ecco l'esperienza. Sei stato toccato, hai vissuto una certa cosa, esci e qualcosa è dentro di te e tu sei diverso da prima. Leggermente, c'è un tramonto che ti cambia l'esistenza, però leggermente tu sei un altro adesso. Cioè, hai questa esperienza di bellezza dentro che guida il tuo modo di guardare, pensare, vivere. Detto in termini più nostri, più terra a terra, hai toccato che c'è qualcosa di bello, l'hai toccato con gli occhi, con le orecchie, se hai sentito musica, con la pelle, l'hai sentito che c'è proprio qualcosa di bello, il tramonto, e dunque di conseguenza è o vita, uno vede cose belle, cose brutte, cose interessanti, cose... E quando tocca qualcosa di bello, dici, ah no, propende sul bello, dai, propende sul bello. Più o meno, mi sono spiegato. Allora, noi questa sera vorremmo fare, provare, aiutarci insieme, non uscire di qui dicendo adesso sono tutto di Caravaggio e del suo dipinto su quel che è successo a Paolo. Non sapremo tutto, di Caravaggio sapremo poco, quindi se vi interessava quello sarete delusi, un cenno così, ma speriamo di aver fatto un'esperienza che abbia detto qualcosa, sia entrata un po' dentro la nostra esistenza e ne possiamo vivere almeno sta settimana. È pretenziosa, ma proviamoci. Allora, per provare a fare un'esperienza è come per giocare a calcio. Sapete come si fa a giocare a calcio? Non ditemi le regole, eccetera, eccetera, che sono importanti. Per giocare a calcio bisogna entrare in campo. Regola numero uno. Se uno sta lì e dice no, però fa un po' freddo, io non oso farmi vedere i pantaloncini corti, ok, va bene, si può. Non giocherai mai. Se vuoi giocare, pantaloncini corti, correre. Se piove fa gli stessi, ma quello è il gioco del calcio, ti devo dire. Allora, per giocare bisogna starci al gioco. Allora iniziamo subito a starci al gioco. Facendo una cosa piccolissima, dicendo che siamo disponibili a che qualcosa avvenga. Non disponibili a sentire me, non è quella la questione, io parlerò un po' guardando il quadro con voi, ma non è quello importante. Siamo disponibili a che qualcosa avvenga, ovvero che avvenga qualcosa nella mia vita stasera. Non sto parlando di visioni, non è che aspettiamo che tra un po' appaia un santo, no. Che qualcosa però avvenga, entri dentro, tocchi, giri, insomma che qualcosa avvenga. Allora, per fare questo facciamo questo esercizio solito, semplicissimo, ma importantissimo. Adesso sentiremo per 2 minuti una musica che si intitola Dopo l'incanto e che mescola le note un po' di dolcezza, come succede, no? Quando vedi il tramonto, oh che bello! Voi sapete, tremendo per farsi, anzi, sono sempre insieme. Allora la musica farà quello, ma non è che non la metto per dire quelle, adesso andiamo a vedere proprio cosa dice la musica, semplicemente serve a fermarsi un attimo, e io inviterei il gioco, è così, quindi bisogna giocare così, a chiudere su, quando inizia la musica chiuderemo tutti gli occhi, proprio tutti, e proviamo a respirare, sentire il nostro respiro, sentire un po' di musica. E dire, ok, capiti quel che vuole, io sono qua, sciolti, bisogna fare un po' di massaggio di muscoli. È importante, davvero, perché altrimenti noi siamo sempre con il cervello acceso e tutto il resto spento. Non si può giocare a calcio con il cervello acceso e tutto il resto spento, ne manca l'opposto. Però siamo già abituati, no? Perché dobbiamo sentire la tele, leggere il giornale, fare la torta, è sempre acceso il cervello. Dunque quanti chili, no? Quanti etti di farina, quanti cucchiai di olio, eccetera. Il cervello è sempre acceso. E allora, calma, andiamo anche al resto, il cuore, il respiro, siamo qui, le paure, le attese, i ricordi. Oh, chi lo sa, quel che c'è. Per essere accesi e poi partiamo, ok? Allora, chiudiamo gli occhi. promessa, e poi guardiamo, faremo in questo modo, ecco, scusate, non l'ho detto, 20 minuti, guardiamo il dipinto con alcune parole di commento per entrare dentro, 20 altri minuti leggiamo il brano da cui è nato questo dipinto, il brano della conversione di San Paolo, e poi riguardiamo un minuto il dipinto e poi andiamo a casa, ok? Quindi sappiamo come funziona, con questa piccola premessa. La piccola premessa è il tema. Qual è il tema che vogliamo trattare questa sera facendo questo lavoro? Il tema è rinascere. Voi sapete che la vita è fatta di continue ripartenze, di continue rinascite. Viviamo così, continuamente c'è da ripigliare la settimana, ripigliare il discorso, ripigliare il litigio che avevamo lasciato là, ripigliare con nostro figlio, riprendere il lavoro che avevamo lasciato lì venerdì, domani mattina. Noi riprendiamo sempre, è sempre un rinascere, un ripartire, un riprendere, e soprattutto quando certe volte è proprio rinascere, perché avevamo litigato, c'è stata una frattura, c'è stata un'incomprensione, sono stato malato. Rinascere, ripartire. La vita è fatta di rinascite, e si vive finché si riesce a rinascere. Il giorno che uno dice c'è niente da fare, la vita è finita. E quindi è un tema cruciale, ed è un tema legato a è un tema legato all'andare del tempo. Si va a dormire, si dorme, si rinasce. Si va a dormire, si dorme, si rinasce. Si va a dormire, si dorme, si rinasce. L'aspetto che vorremmo però sottolineare del rinascere questa sera è uno solo, non tutto, diciamo, settimana. L'aspetto passivo. Lo diremo meglio dopo aver visto il dipinto. Ma noi in genere siamo soliti pensare così, che quando, come dire, rinascere vuol dire che adesso devo impegnare, devo stringere i denti, adesso devo fare qualcosa di più, adesso no, è questa dimensione qui che è importantissima, che è un po' fondamentale. Ma ce n'è anche un'altra che noi dimentichiamo, che è quella passiva. Per rinascere abbiamo bisogno di dormire. Dire non ci pensiamo, ma è fondamentale, no? Uno certe volte arriva stanco morto la sera, va a dormire come poggia la testa, bam, come un mattone, e al mattino si risveglia e rinato. E non ha fatto niente, ha dormito tutta la notte. Ma è successo che le cellule, che il cervello, che si sono riossigenate, e io sono rinato. Grazie a... e non ho fatto niente. Allora, questa cosa lo diremo meglio dopo, ma a noi suona da un lato con un invito al far nulla, alla pelandronaggine, eccetera, eccetera, e dall'altro è proprio l'opposto del pensare occidentale, no? L'aspetto passivo, non bisogna dire che esiste anche l'aspetto passivo, c'è solo l'aspetto attivo, noi facciamo, noi costruiamo, noi andiamo, noi... L'aspetto passivo cerchiamo di cancellarlo. Guardando questo dipinto capiremo che, ma forse non è proprio così. Per rinascere occorre anche essere, avere qualcosa che ti fa rinascere, come è stato la prima volta che è successo, quando siamo nati, poi rinasciamo, la prima volta nasciamo, poi si rinasce continuamente, ma la prima volta si nasce semplicemente. E voi sapete che per nascere non fa niente. Per nascere abbiamo fatto niente, hanno fatto tutto altri, papà, mamma, eccetera, 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 eccetera. Siamo stati messi alla luce, messi al mondo, e poi chiaro, fondandosi da quella roba lì, siamo già partiti, facciamo, ma continua a essere vero che una parte è un rinascere ricevendo e una parte facendo. Bene, lo faremo con Caravaggio. Perché la scelta di Caravaggio? Qualcuno dirà perché è di moda, è vero, è di moda, ma non è questo il motivo per cui viene scelto Caravaggio, perché tutti parlano di Caravaggio, non è questo. Il motivo è che Caravaggio è vissuto in un'epoca molto simile alla nostra. Ecco, vi dico solo questo, poi non vi faccio la vita di Caravaggio, ma Caravaggio è vissuto nel 5-600, nasce nel 1571, muore nel 1610, 39 anni, giovanissimo. Noi sappiamo che il 500 e il 600 sono quei secoli che pian piano hanno fatto nascere la modernità, che è l'epoca che viviamo noi. Questo è il 5-600. Lì è nato il pensiero moderno, lì è nata la scienza moderna, lì è nata la geografia moderna, non solo nel senso di studio, ma la geografia, che dopo la conquista, la conquista dell'America, no? La scoperta dell'America, pian piano c'è voluto un secolo e si sono conosciuti i vari territori, si sono conquistati, ahimè a quel punto è vero, colonizzati, insomma, però è nato la geografia moderna, fondamentalmente 5-600, il diritto moderno, eccetera, 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 eccetera. Come adesso? Se avessimo chiesto a Caravaggio, ma non solo a Caravaggio, a qualcuno che viveva nel 1580, cosa sta capitando? Oh, scapisci niente, se ti cambiano, non scapisci niente, ecco, come adesso. Oh, quindi hanno cambiato i figli dei privi, non cambiamo, scapisci niente, ecco come adesso. Figuriamoci allora, altro che c'era stato il Concilio di Trento, era proprio tum tum, ha cambiato, altro che da noi, però insomma più o meno come da noi. E non si capiva cosa stava succedendo. Noi che viviamo 4 secoli dopo, sta nascendo l'epoca moderna, sì, pazzo, diciamo adesso. E dunque adesso dove viviamo noi, chissà cosa sta nascendo, non lo so, però è un'epoca in cui sicuramente sta finendo un mondo, cosa sta nascendo, non lo so, e noi stiamo vivendo quel mondo. Bello sentire, vedere cosa dipingeva in quella situazione questo tale. E poi anche perché è vissuto un'epoca di grandi contrasti, 1571, ho qui dei professori, mi pare che sia la battaglia di Lepanto, mi sembra di sì, comunque se non è 71 è intorno al 571, quindi figuratevi, battaglia cattolici contro l'Islam, battaglia furente, battaglia che per un attimo ha lasciato tutti col fiato sospeso, perché se perdevamo Lepanto e veniva conquistato l'Europa, molto probabilmente, come poi Vienna nel 1700, però sono epoche. Capite, anche noi no, adesso non è così, la questione è un po' più complessa, il terrorismo, però capite che abbiamo dei momenti di scontri, e allora c'erano soprattutto scontri all'interno della Chiesa, da pochi anni era stata fatta la scissione, 1517, 1521, 1555 la prima tentativo di riunificazione, pace di Augusta, 1600 scoppia la grande guerra di religione e lui ci abita proprio in mezzo. Okay. E quindi è interessante per questo Caravaggio, vive un'epoca molto simile alla nostra e dipinge con quelle due caratteristiche che ci hanno insegnato nelle medie, e bastano quelle per capire Caravaggio: concreto, realismo e luce. Indicibile. Oh, ci basta quello, e lo vedremo. Punto concretissimo, al punto da mettere un concreto volto, vuol dire che sapeva dipingere proprio il volto come il volto, no? Proprio concreto, sapeva metterci dentro la vita com'è. A volte ci mette dentro anche persone con i piedi sporchi, dice, ma se qua avete un modello con i piedi puliti, no? Avere i piedi sporchi, gli ha fatto i piedi sporchi. Voi sapete poi le critiche ha fatto quella Madonna mettendoci una delle prostitute più in voga al tempo e mettendoci il volto di quella. Perché la vita è anche così, e certo, insomma, concreto, proprio concreto, ma dentro quella concretezza che è fatta di robe belle, complicate, brutte e degenerate, una luce che avvolge, prende, tocca, dà forma, accarezza, fantastico. Allora noi iniziamo guardando questa sera, ok? Così si vede meglio. Cosa vediamo? Prima cosa, se noi l'avessimo mai visto, facciamo finta che l'abbiamo visto adesso per la prima volta, proviamo a immaginarci, non sappiamo niente di quello. La prima cosa che vediamo guardando questo quadro è un qualcosa che ci ispira serenità. Serenità. Se tu guardi questo quadro non ti agiti, tranquillo. È tutto a posto, tranquillo, c'è silenzio, questo quadro ispira silenzio, se tu lo guardi ti fa venire l'idea di rumore, casino, no, Allora, la prima impressione che abbiamo è tranquillità, tenerezza quasi, serenità, silenzio. Tu dici, come fai a dirlo? A me non ispira per niente quello. Beh, io credo che a tutti vi abbia ispirato quello, ma se non ve l'ha ispirato, adesso mo ve lo dico perché deve ispirarvelo. Allora, c'è uno per terra, ma sembra che abbia finito il picnic. Vedete che ha quel matto messo bene, che esce di qua, esce di là, proprio messo bene sotto. Oh, si sta risvegliando. Sapete quel bel picnic, no? Quando si va d'estate in montagna, metti la coperta, ti addormenti. Oh, si risveglia. Dici, oh, che bello, che giornata. È così, no? Un dato momento, un dato sta tutto, no, bel manto lì, e poi il cavallo, ma guardate il cavallo, è un tenerone quel cavallo, è enorme, ma è un tenerone, guardatelo che gentile, alza la zampetta per dire, oh, scusa, guarda, è troppo alta, tantissimo, allora lui così dice, scusa, adesso passo, stai tranquillo, non ti sveglio, e guardate come lo guarda, guardate il cavallo come guarda Paolo, guardategli l'occhio, per chi magari da giù al fondo non lo vede, ma guardate, vedete che lo sta proprio guardando, lo sta guardando per dire guarda che sono stato io, se non è tenero, ma non sono stato io a buttarti giù, dai, mi dispiace, è tenerezza, bellissimo. E l'uomo, lo scudiero, che va dietro, vedete che umone che è, guardate che piedoni che ha, che gambe, urca, ma ci sta. E vedete cosa sta facendo, a parte il fatto che sta tenendo le redini con una mano, ma con l'altra, con la sinistra, guardate, sta accarezzando il musetto. Dice, buono, non sei tu, io l'ho visto che non sei tu, stai tranquillo, buono, tutto a posto. Vedete le dita che spuntano, la carezza al musetto? Oh, fantastico! Allora, immediatamente questo quadro descrive quasi una scena bucolica, uno che ha finito il picnic, cavallo che è buono, l'occhio che dice non sono stato io, l'omone che dice buono, tenero, non sei bravo. Allora, e questo sarebbe il realismo di Caravaggio. E c'è qualcosa non quadra. Dici, allora, la caduta da cavallo si dipinge così, ma è da dargli due a uno che dipinge così. Ma questo sarebbe realismo, cioè, ma l'avete già visto voi un film di western quando cadono da cavallo? O se mai siete andati a cavallo, avete mai provato a cadere, peggio ancora. Ma pensa a cadere da quell'altezza laggiù di quel cavallo altissimo, ma altro che picnic! Cioè, ma fai un ruzzolone, rischi di spaccarti la spalla, perlomeno sei impolverato, lui che ogni tanto la polvere sapeva fare anche il fango, dici, mi sono fatto tutto a posto, sembra beautiful, cioè, non ha un graffio, niente, proprio un sacco, riposato. Dicevo, ma chi è questo pittore qua? Ma è capace? Ma guarda che roba! Allora, se dovete descrivere un topo, ma proprio diverso, no? E difatti lui è capace a farlo diverso. L'anno prima, 1601, ha fatto un'altra opera con lo stesso soggetto, totalmente diverso, nella collezione Godescalchi, sempre a Roma, dove c'è il cavallo bianco con il volto, il muso su, che nitrice. Paolo sta cadendo e abbraccia così per dire no! E c'è vicino un soldato con una lancia che dice ti difendo io, lo infilzo io, vi ho buttato giù. E quindi rumorosissimo, un quadro rumorosissimo, senti il rumore della battaglia, qui non c'è. Raffaello, Arazzo in Vaticano, sempre la conversione di Saulo, e ancora di più c'è Saulo appunto che è appena caduto, che si protegge, e c'è addirittura l'esercito con tutte le lance che si lanciano contro chi è stato. Qui no. Allora, come mai questo realismo, e il realismo c'è, sa dipingere la spada proprio la spada, i capelli proprio i capelli, cioè lui è capace, così poco realistico? E difatti, questo è il perno del quadro che stiamo vedendo. Caravaggio. voluto dipingere una natività. Questa è una natività. Ah, è già. È una natività. È una natività, cosa vuol dire? Natività, non sappiamo cosa vuol dire, no? Quando i vari pittori hanno dipinto la grotta, tutto buio intorno, Giuseppe e Maria nella penombra, il bimbetto, e la luce che scende nella grotta, la grotta illuminata con questa luce che piove, tutto intorno a qualche angioletto, qualche stella, e il resto buio. È una natività. Bellissimo. Allora, questo dipinto cerca di descrivere una rinascita, il momento in cui stai rinascendo. E difatti Paolo, Saulo, è messo come il bambino nel presepe. Avete presente i bimbi nel presepe? Hanno la mangiatoia, gli viene la paglia, lui ha il suo bel mantellino, così che fa da culla, ed è così, come il bimbo nella mangiatoia, o come i bimbi piccoli, che li danno quando vedono passare la mamma, che vuol dire, tirami su, voglio dare il braccio. Bellissimo. Allora, capisci, bella questa intuizione. Caravaggio ci sta dipingendo una rinascita, ma una rinascita che non è una battaglia, c'è anche, c'è stata, ma adesso cerca di descriverci cosa che c'è qualcosa che lo sta facendo rinascere, lo sta facendo fiorire. Bellissimo. E difatti lui, è una grotta anche per altri motivi, c'è un'attività, scusate, per la posizione sua, per il fatto che c'è questo animaluccio simpatico, che si ricorda tanto il bue, l'asinello, più o meno, e per il fatto che lo scudiero sembra un pastore, è vestito come i pastori, scalzo, robusto, insomma, uno da lavoro, la luce è quella, quindi è un'attività. È una natività dove lui è giovanissimo. Negli altri dipinti normalmente lui ha la barba lunga e in genere pelato. Qui invece è un ragazzino, 18 anni, 20, un po' di barbetta, ma la barbetta dei 18 anni, insomma quella robetta, è proprio giovane. Allora Caravaggio cerca di dirci, ti dipingo una natività. Quando incontri Dio, Dio ti fa rinascere. Che bella questa cosa. Che fa Dio di mestiere? Ti fa rinascere. Pian piano ti fa rinascere. Meraviglia. E lo dice anche in un altro modo, cioè questo cambiamento, lo dice anche col cavallo. Sapete, il cavallo, dalla Bibbia, è simbolo di arroganza. Cavallo in genere era il cavallo dei guerrieri, dei cavalieri che erano armati e andavano a combattere, e dunque il cavallo è diventato, secondo me, di strumento di guerra, di, appunto, di arroganza. E il cavallo messo lì di per sé ricorda com'era Paolo prima, arrogante, con la spada, andiamo a prendere questi cristiani, facciamo fuori. Ma il cavallo è diventato un agnellino, appunto come l'ho descritto prima, è lì dolce, tenerone, non vuol manco pestare. Allora quel cavallo è messo lì per dire la rinascita, ancora la stessa cosa, lui sta rinascendo, e cosa ti sta avvenendo in cuore ce lo dice il cavallo. Bello. E dietro c'è quell'uomo, anche qui è strano, dice uno che è così realista, mi descrive il compagno così. E cioè, non se ne accorge di cosa sta capitando. Cioè, se voi state andando a cavallo, o tu sei a piedi e il padrone a cavallo, e il padrone viene disarcionato là per terra, ma tu stai così, e siamo chiamati. Cioè, dici, cosa è capitato? Aspetta, ti aiuto. Invece lui è buono nel carezza al cavallo, dice, tranquillo, non è successo niente, qualche... No, ma l'ho capito. Bellissimo. Lui è nell'ombra, è solo un po' toccato nella fronte nella luce, ma è nell'ombra quello là, e la luce sta colpendo questo qui, e cioè gli eventi fondamentali e le rinascite della vita, nessuno può farle al tuo posto, tutti possono aiutare. aiutarti, nessuno le fa al tuo posto. E manco l'incontro con Dio, qualcuno può farlo al tuo posto, lo puoi fare solo tu. E in questo momento questa è la questione di Paolo, e l'altro sarà un'altra roba. È unica, per ognuno è la tua, la vita unica e ognuno è la tua, la fede è unica, ognuno è la tua, la vocazione è unica, ognuno è la tua, è proprio unico, e dunque l'altro non se ne accorge, per forza, no, non è una cosa mia. Poi un giorno questo tale si sveglierà e diventerà luce anche per gli altri che sono nell'ombra, sarà il suo ministero. Ed è interessante una cosa molto bella, la composizione del quadro. Compositore vuol dire come sono messe, come sono sistemate le figure, no? Vedete, la cosa interessante è che c'è il grande cavallo e c'è Paolo che cade verso di noi, sembra che ci cada addosso, cade proprio verso di noi, sembra quasi che la sua testa venga fuori dal quadro. Dici, oddio, stai buono. Questo è un artificio, no, dei pittori, di tirarti dentro. Quando una cosa viene proprio verso di te vuol dire che ti sta tirando dentro, vuol dire, sembra che noi vediamo il cavallo anche noi da qui, per quello è il cavallo così grosso. Certo, se sei per terra il cavallo è altissimo, è infinito, no? E noi in fondo stiamo guardando il cavallo con lo stesso sguardo, la stessa posizione di Paolo, siamo nella sua posizione. Sei tu Paolo, sei tu Paolo. Bella questa cosa, eh? Non abbiamo tanto tempo, ma sarebbe bello fermarsi un attimo e dire, caspita, sono io Paolo. Cioè, questo momento avviene questo per ciascuno di noi sempre. Che faccio? Sto sul cavallo, mi tengo, no, io non voglio cadere. Ok, è vero per me? Tu Dio lavori per me? Ognuno può dire, ho proprio bisogno, tirami su, sapessi sta settimana. Bellissimo, sei tu Paolo. Ed è interessante che, è come dire, è diverso qui verso di noi, ce l'abbiamo quasi in braccio, per dire che Paolo ci ha lasciato qualcosa di sé, sono le sue lettere. Prendi, ti racconto la mia esperienza, cosa mi sta capitando dentro. E leggeremo poi un passaggio di cosa vi sta capitando dentro. Ed è interessante, appunto, dicevamo, la luce, è tutto buio intorno, eppure non è buio. La cosa curiosa, sempre della serie del realismo, dicono gli atti, era mezzogiorno. Caspita, mezzogiorno, ma chi è che diventa mezzogiorno così? Caravaggio, ma però, ma vedete che è tutto buio, no? Appena dietro tra le gambe del cavallo, la giudizia è nero, è mezzanotte lì, è altro che mezzogiorno. Eppure è tutto buio, perché in realtà c'è una luce più luminosa della luce di mezzogiorno che sta lavorando lì. E quella è la cosa interessante. Succederà, o era successo 2 anni prima, un tale era in croce, era mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, eppure le tenebre non hanno vinto perché c'era una luce nuova. Interessante. Allora, la cosa bellissima, ve l'ho accennata prima, dimenticate tutto il resto, si può dimenticare, ma questa portiamocela a casa. La cosa bellissima è la luce, e cioè mentre ancora nel quadro, nel dipinto precedente, Odescalchi, un anno prima, Caravaggio dipinge la stessa scena mettendoci là nell'angolo una faccina che spunta, la faccina di Gesù, che gli dice, ehi tu che fai? Qui la faccina non c'è più, non c'è bisogno della faccina, basta la luce, che inonda, che pervade, che scende, perché la luce è appunto quella roba impalpabile la luce, che però dà figura, senza la luce non vedi niente, dà figura, dà colore, scalda, rigenera e non puoi star fuori. La cosa bellissima è che dalla luce, non è che dici no, adesso io non voglio più la luce, per un po', basta. Non lo puoi dire qui, basta che spengo, ma fuori, quando è giorno, non è che dici no, io la luce non mi interessa. Spegnete la luce, non si può. Come non si può? Non si può. E ci sei dentro sempre, quando ti interessa, quando non ti interessa, la luce ci sei, è così. E ti avvolge, ti prende, la luce è come Dio. Oh, bello questo, no? genio, come Dio. Allora lui ha posto il Papa Faccina, fa la luce, per dire c'è Dio all'opera lì, che avvolge, penetra, riscalda, rigenera, perché Dio è così, bellissimo. E tutti i quadri più o meno hanno questo qui in modo particolare, il prossimo vedremo anche, questa luce particolare di Caravaggio, è quella roba lì che pervade, c'è, ti può interessare o non interessare, ci sei dentro, la respiri, fantastico. C'è proprio dentro. E lui difatti ha gli occhi chiusi. Difatti, nel senso, si è appena parlato della luce e lui ha gli occhi chiusi. Allora che serve la luce? Già, è vero, è un contrasto. Perché quella non è la luce elettrica, né manco la luce del sole, che deve avere gli occhi aperti per vederla, quella è una luce che lavora dappertutto, compreso dentro. Allora lui ti chiude gli occhi e ti dice, ti sto parlando di cosa viene dentro, ma che mi importa a me del cavallo, mi importa di cosa ti sta venendo dentro, eh. Quel Dio sta lavorando dentro, Dio è quello che lavora dentro e rigenera, dentro, non cambia le cose del mondo, le leggi del mondo, lavora dentro e fa sì che tu ti rigeneri e puoi di nuovo affrontare la vita. E c'è la classica spada, questa è rimasta come da sempre, Paolo ha sempre la spada, e la spada appunto è anche l'elmo, qui fuori dalla testa, appunto innanzitutto la spada è posata lì, per terra, sembrava che dovesse cambiare il mondo con la sua spada, non ti serve niente, vuoi cambiare il mondo, non ti serve quella roba lì, ci vuole qualcos'altro per cambiare il mondo. Poi la spada è un classico, è sempre messa vicino a Paolo perché verrà ucciso di spada, gli taglieranno la testa con una spada. È rinato, talmente rinato, che è anche disposto a morire. Non lo spavento più. E tutta la posizione, dopo che l'abbiamo guardato ben bene, ci fa essere lì a dire, e adesso si alza? Bellissimo. Tutto l'insieme ti fa dire ok, adesso si riparte, no? Oh, ho fatto un bel sonnellino, ah, si riparte, bello, è appunto tutto aperto al futuro, appunto perché Dio è uno che arriva sempre per ridarti un'altra chance, e ancora un'altra chance, e un'altra chance, questo è il suo rigenerare, rigenerarci. Ed è appunto interessante perché in questo modo un briciolo ci fa familiarizzare con attivo e passivo. Appunto noi normalmente pensiamo sempre alla vita come qualcosa di attivo e solo attivo e sono solo io che faccio. E ci dimentichiamo che viviamo in nome di una grossa passività, cioè di qualcosa che ci arriva e che non sono io, a prescindere dalla religione ancora, la vita. Proprio l'altro giorno mi sono trovato, stavo facendo scuola e mi è venuto alla mente l'esempio della lingua della parola, bellissima, che ogni tanto ce lo dimentichiamo e mi è tornato alla mente di ma che bello. Pensate che mentre parliamo noi siamo per buona parte passivi, siamo parlati dalla lingua, diciamo in termini più noti, questo lo dicono gli esperti, è bellissimo, noi siamo parlati dalla lingua mentre parliamo, e io sto parlando, no? E sembra che io decido cosa devo dire, sì, fondamentalmente certo decido, io posso dire Fossano è molto bella, posso dire Fossano non mi piace niente, posso dire l'una e l'altra, posso dire tutte e due. Ma capite che queste parole non le ho inventate io, non ho inventato la parola Fossano, non ho inventato la parola bello, questa sera ho mangiato un arancio, posso dirlo, è vero, ho mangiato un arancio, e ho mangiato un arancio, arancio non l'ho inventato io, mangiare non l'ho inventato io, capite che la lingua, io non ho inventato in tutta la mia vita manco una parola, manco una, non so se voi mi ho inventato una parola. Ma penso, ahimè, nessuno. parliamo di parole altrui. Cioè tutte le parole che vi ho detto questa sera, tutte, non sono mie. Le hanno inventate nei secoli, la gente che è vissuta in questa che noi chiamiamo Italia. Io parlando le prendo in qua e là, le copro, le metto insieme e gli do un senso. Ma non cambio il loro significato di una virgola. Bellissimo. Quando parlo faccio un'esperienza passiva, ricevo le parole senza pagare una lira. Nessuno ha mai pagato una parola. Eppure quante volte abbiamo usato la parola casa? Gratis. Gratis presa dai nostri avi. Bellissimo, no? Ma così per tante altre cose, ma pensate, adesso finiremo di parlare e andremo a casa, percorrendo strade che nessuno di noi ha costruito. Dice, vabbè, è così. Ma se io dovessi costruire, io abito qui attaccato, ma se dovessi costruirmi la strada su 100 metri, non riesco ad andare a casa da sera. Se mi metto a costruire la strada, mettiamoci anche tutti insieme 100 metri. Ehi. Uso strade costruite da altri, ci passo sopra. Così il telefono, magari quando avete finito andate ancora un po' più di telefono, e chi di voi ha costruito un telefono mai, un cellulare? Totalmente passivi, totalmente. Poi lì dentro noi facciamo quel che vogliamo, possiamo accenderlo o non accenderlo, però così è bellissimo. Poi dici, vabbè, ma questo cosa c'entra? E già un po' c'entra. Se poi ci mettiamo in conto la terra che produce, se poi ci mettiamo in conto le relazioni, noi viviamo perché qualcuno ci riconosce. Se nessuno ci riconoscesse, moriremmo. È chiaro? Se io all'interno, c'è quel, non so più come si intitolava quel romanzo, dove a un certo punto uno per incantesimo non viene più riconosciuto da nessuno. Cioè va al lavoro al mattino, nessuno te lo saluta, dice che cosa c'avete? E chi sei tu? Dopo, come ci sono io? Sono 10 anni che lavoro qua, mai visto. Dopo, come mai visto? Ma siamo andati a prendere il caffè l'altra sera? Ma guarda, tu sei fuori, e tutti così, compreso sua moglie, compreso i figli. Come, sono vostro padre? Ma ci abbiamo mai visto? Come non ci abbiamo mai visto? Poi, capite, capite, a parte la sorpresa, si muore. Se nessuno ti riconosce per quello, per te. A maggior ragione se nessuno non solo ti riconosce, ma ti vuole anche un po' di bene. Adesso io quando ti vede, ti ringia la mano, dice, ma sì, dai, andiamo a prendere un caffè insieme. Se nessuno, si muore. E noi abbiamo bisogno di altro e di altri per vivere, non vivi, altrimenti non vivi. Capite la passività? Perché questo non vuol dire, beh, facciamo i fannulloni, tanto fanno altri, no? Vuol dire, abbiamo bisogno. Bello, eh? Ma capite che allora lì non diventa così strana la questione della fede, che non è che dice questo va tutto il giro perché così poi ci dice, ragazzi, bisogna credere. No, 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 non bisogna credere. Dico, stando a questo dipinto non è così strana la fede, no? Non è così strana la fede. Non è così strano accorgere che oltre a noi c'è qualcun altro che lavora e che lavora perché io riesca a rinascere. Interessante. Guarda qua, ripiro fino a qui. Avete fatto un po' di esperienza guardando il quadro? Dice sì, bravissimo. Mi ha parlato, nel senso che vi ha parlato un po', vi ha toccato un po'. Allora adesso leggiamo il brano. Accendiamo, altrimenti poi ci addormentiamo. Allora, questo dipinto, come voi sapete, descrive la conversione di Saulo. Avete il foglio lì? Leggiamo alcune righe e proviamo a fare lo stesso lavoro su quelle righe. 10 minuti, dai, ce la facciamo? Saulo, frattanto, sempre fremente minacce e strati contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catena a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse trovato. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, e cadendo a terra udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose, chi sei, Signore? E la voce, io sono Gesù che tu perseguiti, orsù alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma aperti gli occhi non vedeva nulla, così guardandolo per Così guidandolo per mano lo condussero a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Saltiamo alcune righe. Allora Anania andò, entrò nella casa, ti impose le mani e disse: Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista, fu subito battezzato, poi prese cibo e la forza e le cose gli ritornarono. Bene, Caravaggio ha capito questo brano, perché Caravaggio ha accentuato nel suo dipinto in questo, ha accentuato questo quasi passività, questa rinascita che avviene grazie a qualcos'altro che non sono io. E questo c'è proprio nel testo che abbiamo letto, anzi ancora più accentuato. Nel testo che abbiamo letto si capisce che c'è un'iniziativa di tutto quel che sta per capitare che non dipende da Paolo. Avete sentito il testo? Il testo inizia dicendo: Saulo, sempre premente minacce, strage contro. Cioè, quel giorno Saulo, ma manco lontanamente si immaginava che potesse capitare una roba del genere. Proprio era l'ultima delle cose che si aspettava, diventare un discepolo, un po' per carità. Tremente dire, voleva farli fuori tutti, altro che diventare un discepolo. Quel che era nei suoi sogni era farli fuori tutti. Quindi proprio ciò che è capitato non è merito suo, non è una cosa che cercava lui, non se l'è guadagnata a forza di fare il bravo ragazzo. Era un po' pessimo, dal nostro punto di vista, insomma. Interessante, capite? E tra l'altro in quelle righe si descrivono i cristiani anche lì accentuando una passività. Passività, ma spero nel senso che ho inteso, no? Un qualcosa che ricevi e che non fai. Ovviamente siamo solo 2 anni dopo la morte di Cristo e non c'è ancora un nome per chiamare i discepoli di Gesù. No, noi si chiamano i cristiani, ma non c'è ancora il nome, dovevano ancora inventarla la parola. E dunque li chiamano i discepoli di Gesù e quelli della via. Scusate, vi ho preso la traduzione facendo veloce, la traduzione sbagliata, quella vecchia, ma la traduzione vera non è quelli che seguono la dottrina, ma quelli della via, in originale c'è quelli della via. Bello, usano 2 termini che dicono ancora questa passività, cioè i discepoli sono quelli che vanno dietro a Gesù, i discepoli di Gesù, Gesù va davanti, apre la strada, e sono quelli che percorrono la via, e la via voi sapete, come abbiamo detto prima, è una cosa che c'è già, tu ci cammini sopra. Interessante, vedete? E poi si usa, all'improvviso venne una luce dal cielo. Ancora, se ancora non fosse chiaro, è stata una cosa proprio che nessuno se l'aspettava, ma l'ha già detto prima, non se l'aspettava, e venne una luce dal cielo, proprio, capite, l'iniziativa, è proprio addirittura esagerato, per dire, guarda che c'è un'azione che ti precede, che ti appoggia, è come la luce, una roba che ti piglia, e non sei tu, grandioso. E c'è il dialogo, e il dialogo dice, Gesù gli dice: perché mi perseguiti, Saulo, perché mi perseguiti? Mi perseguiti. Ecco, Paolo aveva detto, ma quando mai ti ho perseguitato? Ma bello questo, mi perseguiti. Cioè Gesù dice, io sono dentro a tutti i miei discepoli. Potremmo dire, sono dentro a ogni uomo. Che bella, ancora una volta, passività, però non abbiamo un termine italiano che dica questo termine, però questa azione che non dipende da me, questa roba che non è mia, la presenza è di un altro, è dentro me. Ah, pensate che bello, qui descritto dalla luce, ma che noi fatichiamo a sentire sta roba qua. Quando eravamo piccolini ci dicevano che Gesù è nel tuo cuoricino, lo ricordate? A noi ci piaceva tanto, ma come ci piaceva che Gesù bambino ti porta i regalini, e a noi ci piaceva tanto, poi più grandi, a noi non ce l'hanno più detto, ma dicono Babbo Natale ti porta, a noi ci piaceva tanto, poi ci siamo cresciuti, ci siamo resi conto che non era così. Difatti. Cioè, difatti che Gesù bambino che porta i doni, ok, il Babbo Natale va bene, ma ovvio che noi non riceviamo Gesù nel cuoricino. Cioè ragazzo, ho 50 anni, sapessi la vita, i guai, le preoccupazioni che ho passato, che dovrò affrontare. Gesù bambino e i regalini lasciamo perdi, ma anche Gesù nel cuoricino lasciamo perdi, per piacere. E difatti, è così, no? A parte qualche momento, magari siamo un po' più teneri, siamo ancora bene Gesù nel cuoricino, magari le donne, può darsi. Cioè, insomma, quando si diventa grande, lascia perdi sta roba, sì. Giustamente. Perché non è così. Ma mica l'ha dipinto lì, nel cuoricino, che San Paolo si è ritirato un attimino, ha fatto la preghierina e ha detto, oh, tanto Gesù nel mio cuoricino, ma proprio sì. C'è una luce che lo invade, che lo prende, che lo fa rinascere, che è dappertutto. Cioè, Dio è in ogni piccola cellula di me, dai capelli alle unghie dei piedi, anche nel cuoricino, è veramente, è un'invasione. Parola un po' brutta, ma insomma è bella questa cosa qui. Io sono in te, cioè io sono in te, non vuol dire c'è anche un pezzettino di me in quel pezzettino di te che si chiama cuore. Bello, è potente questa cosa qui, eh? E lui risponde e dice, Signore, usa la parola Kyrios in greco, Kyrios che vuol dire appunto è l'imperatore, è il re, è Kyrios, è quello che usa il greco per tradurre Yahweh, Signore, è proprio, cioè il creatore. Cioè capisci, non sapeva chi era, non aveva capito un tubo di niente, ma aveva sentito che lì aveva toccato con mano l'origine del mondo, il Signore, il Signore, appunto, il creatore. Ah, bello, bellissimo. E la cosa bella, continua il testo, dice, cosa ti dice questo Signore? Dice, ok, questo ha toccato con mano una roba enorme, adesso sentiamo cosa gli dice, no? E gli dice, beh, alzati e vai, poi capirai, ciao. Dice, ma tutto sto casino per una frase così, che sono capace di dire anch'io, Cioè, sono capace anch'io quando vedo uno nei guai, dico, dai, tirati su, poi vedrai che passa. Sì, ma io sono Dio. Ma tu che sei il Signore. Oh, sei il Signore, la frasetta così dici. Ma che figura ci fai? Cioè, butti giù da cavallo, fai tutto sto casino. E poi cosa devi rivelargli a questo qui? E ti alzi, vai, poi vedrai. Cioè, ma ti sei proprio scritto così, non è questo sbagliato. Vai, diciamo. Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti, por su. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Dice, ma se sei il Signore non me lo puoi dire tu? Anche qualcosa di più, non solo che devo andare fino alla città, perché io l'avevo capito, sono in mezzo alla campagna, mica starò qui, non sono da solo che devo andare fino alla città e che devo farmi condurre, l'ho capito anch'io, non cieco. E poi? Va tranquillo, la ticasia. Che meraviglia! La parola di Dio sempre scritta, la meraviglia. Cioè, la fede non è che ti squaderna la vita davanti, non sai tutto in anticipo, tu ormai sei tutto, sei un credente, come se credono i credenti, alcuni. Ma perché ti interessa di vedere come va a finire il film, che poi non ti viene più voglia di vederlo, meno male che non ce lo dicono come va a finire il film. Anche se volessimo, la fede non è quella roba lì. La fede è questo incontro che ti fa toccare che c'è davvero uno che è il Signore, che è il Creatore, che è questa luce che piove, che c'è proprio, che è rigenerante. Ok, e vai tranquillo, cosa vuoi di più? Vuoi di più? Oh. Non so se riesco a spiegarmi, però lascia folgorati, appena folgorati. E questa è la fede, oh che bello! Cioè è questa dimensione passivo, usiamo questo passivo, cioè essere incontrati da, farne l'esperienza, esserne certi, poggiare e dopodiché vai, ma tranquillo, ma cambia lo sguardo, E difatti lui è cieco, ma anche qui dice che era cieco. Cieco. Cieco vuol dire, e poi dopo torna a vedere, appunto, cioè si accorge che non vedeva, pensava di vedere ma non vedeva, dopodiché torna a vedere, cioè la fede e quel aprire finalmente gli occhi e vedere davvero la vita, quello è, vedendo cose che non avevi proprio mai visto, ma che non sono gli angioletti che svolazzano e apparizioni varie in giro, no, vedendo la vita, oh caspita, non avevo mai visto questa cosa, vedendola con un altro occhio, si dice, da un'altra prospettiva, bellissimo, è una questione di fede, ma di fede vale già tra persone, no? Se tu conosci una persona che ti sembra seria, e ogni tanto vi vedete, vi apriamo un caffè, perché lavoriamo vicini fra l'altro, e quindi ogni tanto pausa per aprire un caffè insieme, no? Non è che siamo amicissimi, però simpatico, ci piglia il caffè volentieri insieme. Poi un giorno in ufficio ti dicono, ma sai che quello lì, ma mi hanno detto che, molto vero, ma sai che l'hai mai detto, no, ma capito, ma non fidarti di uno così, guarda ti fanno. Capisci che il giorno dopo è via il caffè, oggi. E se per caso dice che la frase più semplice del mondo, dice oggi non sto tanto bene, dice oddio, chissà cosa sta architettando, vorrà fare una rapina, poverino, c'ha la mal di testa, piccolo, no? Però lo guardi proprio come un criminale, poi dici non posso andare a prendere il caffè, non posso manco dirglielo, okay? Però lo prendi già, stai un metro un po' più in là, e stai 5 minuti in meno tutte le volte, e qualche volta non ci vai, e quando ci vai, oddio, pesi tutte le parole che dice. Se poi si viene a scoprire che chi te l'ha detto è un burlone senza senso, la prima volta che vai a prendere il caffè lo rivedi totalmente diverso, perché hai ripreso la fiducia, da quella fiducia guardi le cose in un altro modo. Così Saulo ha colto che ci si può fidare di qualcuno che quella luce che piove, che invade, che pervade, che rigenera fino all'ultimo giorno, e guarda la vita che è quella che è, mica semplice, perché Paolo poi non ha avuto una vita semplice, è stato fustigato, insomma flagellato, ed è stato in carcere, ha fatto un naufragio, e poi l'hanno preso, l'hanno imprigionato, tirato fuori, rimprigionato, portato a Roma, imprigionato, tirato fuori, tagliato la testa, la bruttina come questione, però ha visto la vita in un altro modo, e lui Caravaggio ha cercato di dipingerti proprio questo, e Paolo citerà questo episodio più volte, negli Atti lo cita ben altri due volte, da qui è descritto da Luca, ma poi due volte parla proprio lui e descrive questo fatto, 22-26, i momenti tragici, una volta perché c'era un grosso gruppo di ebrei che voleva ammazzarlo, e lui esce fuori e dice, ma è una volta, stavo andando a Damasco, in un momento cruciale riceve fuori la sua nascita, ciò che è stato fondamentale, ciò che l'ha messo al mondo, è quello che lo fa vivere. Anche in momento in cui sembra che vogliono ammazzarlo. Bella sta roba. Fa risuonare Dio in un altro modo. Poi ognuno ha le sue esperienze, chi crede, chi non crede, con piena libertà. Ma bella questo modo. E poi un'altra volta di fronte al re, in tribunale, dove vogliono appunto iniziare un processo per condannarlo, e lui riracconta questa roba. E probabilmente l'ha raccontata mille volte, fino all'ultimo giorno, quando gli ha tagliato la testa, avrà pensato a questa stessa cosa, dice però un giorno è successo quello e sono arrivato, non mi lascerà qui, ma questa volta, e finisce. Allora, un minuto, lo guardiamo ancora. Ah, eravamo spenti, no? L'avevo acceso. Ah, siamo stessa. Allora lo guardiamo così, pensavo di aver acceso la luce. Concludiamo guardandolo un attimo e guardando semplicemente il fatto che lì, con le mani così, è proprio l'atteggiamento, dicevamo, di uno, del bambino che sta vedendo la mamma che è lì, che anche gli fa così, perché altrimenti magari il bimbo non fa così, e lui dice, infatti è messo là, è messo. E probabilmente ha gli occhi chiusi, ma sta vedendo che c'è qualcuno che idem sta abbracciando e ti vuole tirare su. Bello. In fondo c'era quella roba lì, non è stato sbattuto giù, ha visto uno che lo può tirare su. E la fede fondamentalmente è una roba così. Perché è credente, quando prega potrebbe pensare a questa immagine, no? Tirami su per favore, va. E lui è estremamente giovane. Per dire questa cosa importante, che almeno così dice Caravaggio e così dice il brano che abbiamo letto, Dio la rigenera nel senso che rioffre possibilità, anche quando sembra che non ce ne siano più. È una bella definizione di Dio. Dio rioffre possibilità, anche quando sembra non ce ne siano più. Questo tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, compreso l'ultimo giorno, quando sarà buio, molto più buio che così, che quello che noi chiamiamo morte, sicuramente sarà, con Dio tirami su, e sarà così, è una bella immagine. Buonanotte a tutti. Spero che insieme abbiamo fatto un briciolo di esperienza e per chi lo desidera ci vedremo la prossima settimana con l'altro dipinto, la vocazione di Matteo, che è ancora più famoso di questo, interessante anche quello, e proveremo a fare un cammino su quello, uscendo il direttore vi darà un quadretto così potete portarvi a casa il quadro e lungo la settimana ogni tanto se volete lo guardate.